tu aspetti il momento perfetto, ti fai il piano perfetto, parti, qualcosa va male, sei fottuto. Siamo
Simone Ruffinetto,
e Veronica Pitea.
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti. L'ospite di oggi, ti
Questo mi
do
interessa.
un indizio,
Vai.
cantautore,
Autore anche,
performer,
cantautore, performer.
cantante tuttofare.
Cantante, ho un'idea, tuttofare anche, e hai i capelli lunghi?
Lunghissimi.
Ok. Allora, no, perché stavo pensando, potrebbe essere. Ma sarà mica Fabio.
Benvenuto Fabio.
Grande Fabio.
Ciao ragazzi, grazie. Sono veramente contento di essere in questa location strana,
Che parola? Un
particolare,
po' strana,
un po' strana,
come noi.
però
Proprio contro
d'altronde mi
l'acqua.
avete abituato alle
Beh,
cose strane, quindi direi
detta
che
così, però, insomma.
grazie a te di essere qua.
Sono Fabio Previtera. Sono un funzionario ACE da 3 anni, mi occupo di dare supporto alle aziende che anni fa avevano investito sugli impianti fotovoltaici e oggi sono qua per farmi una bella chiacchierata con Simone e Veronica per cercare di capire come loro si approcciano a questo tema che è il rischio, come giocano con questa entità che molte volte disturba le persone, me compreso.
Allora, oggi con Fabio tratteremo un argomento molto importante che è la paura di rischiare, che dietro ha un po' di cose, la paura del fallimento, la paura del giudizio degli altri, insomma, la paura di sbagliare.
Assolutamente.
E chiedo anche a voi di provare a ricordare un momento particolare quando avete rischiato tanto, quando rischiare vi ha portato magari uno stato d'animo di ansia, di sconforto, e mentre noi magari peschiamo la prima domanda con Fabio e gli chiediamo perché ha scelto di essere qua insieme a noi in questa piscina oggi, voi pensateci.
Ma allora, diciamo che secondo me siete le persone con le quali penso sia il motivo migliore per discutere di questo tipo di argomento. Un po' perché vi conosco da un po' di tempo, ho visto quello che fate, quello che facciamo, mi permetto di dire, e quindi penso che sia il luogo giusto per buttare giù le carte e arrivare ad una soluzione, se fosse possibile.
Certo, peschiamo intanto la prima domanda.
Question number
Peschiamo da
one.
questo bel boccione di vetro.
Oh, semplice, ma nonostante sia semplice, è altrettanto complicato. Definitemi il concetto di rischio.
Per me il rischio è quello che mi separa da chi sono oggi e chi voglio essere domani. Per me il rischio è conoscenza e diventare migliore. E sbagliare il prima possibile per arrivare al risultato il prima possibile. Il rischio per me è successo. E ormai per me il rischio l'ho associato a così tante cose positive, per cui è il prossimo step.
Quindi possiamo dire che è un po' come ce l'hai come amico.
Me lo cerco,
Te lo
ecco.
cerchi.
Sì.
Sono amico del rischio.
Sì.
Qualcuno cercherebbe altre persone, invece
E
cerca
io
il
cerco il
rischio.
rischio, ecco, sì.
Hai capito? Tu Simo, invece?
Per me il rischio è coraggio. Cioè, il rischio è quello che ti fa venire paura e quindi ti accende il coraggio di affrontare la paura e prenderti rischi per arrivare, insomma, per un cambiamento, per una fase di crescita, come diceva Vero, per un'evoluzione che vuoi fare. Quindi anche per me è associato a qualcosa di assolutamente positivo. Quindi il rischio è good, con la giusta paura, perché è importante avere paura.
Sì, no,
Senza
certo.
paura il coraggio non servirebbe. Ma
Condivido in pieno quello che dite voi. Io ho sempre avuto un rapporto conflittuale con questo tipo di argomento, no? Tendenzialmente la mia prima emozione è stare lontano da questa roba, però poi di fatto, ragazzi, per un motivo o per l'altro, mi trovo sempre coi piedi dentro questa situazione. E ti dirò un'altra cosa, che di fatto mi rendo anche conto che è proprio in quello stato lì che poi uno si sente appagato. Ok? Quindi capisco in pieno, devo dire la sincera verità, che però se tu me lo chiedi così a freddo.
rischio, sto lontano.
Non è facile, e penso che cominci ad amare il rischio nel momento in cui Ve lo dico in francese, comincio a fregartene cazzo di quello che pensano gli altri.
Quello sicuramente io non ci sono assolutamente in quella roba là. Me ne rendo conto perché nonostante cerchi di fare un training autogeno su tale argomento, è complicato. Non è così semplice, almeno per quello che mi riguarda non è così semplice. Capisco che però invece coloro i quali sono riusciti a fare questo step forward.
L'adrenalina che provi quando corri dei rischi. Fare imprese in Italia di fatto è un rischio continuo, perché
certo,
hai tante regole, tante sorprese, no? Continuamente. Però torneresti indietro oggi
no,
il dipendente, non fare impresa?
No, ogni giorno hai rischi. Come quella di ognuno è costellata da situazioni avvenute, cambiamenti, delusioni, tante delusioni, rivincite. C'è stato il momento in cui, caduto, la prima cosa che volevo fare è stare lì in un angolino, lasciatemi stare, non voglio sapere, meno gente vedo, però poi di fatto è durata neanche un anno questa roba, perché poi
quindi
per ritornare all'argomento che facevo prima, quindi capisco.
Vogliamo pescare
un'altra volta?
Attenzione, come si fa a mettere in conto che scientificamente quando i rischi farai degli errori?
Perché quando rischi è chiaro che fai qualcosa di nuovo che non hai mai fatto prima, no? Mm-hmm. Perché se è una roba che conosci non corri nessun rischio. Dunque, quando fai una roba che non hai mai fatto prima, per forza di cose c'è il rischio che qualcosa magari buona alla prima, magari non ti viene buona alla prima, e dunque qualche errore lo fai. Non lo so, come gli ingredienti di una torta, no? Mm. Per quanto li pesi, per quanto sei attento, potrebbe essere che la prima volta magari hai fatto tutto giusto, ma apri il forno un minuto prima. La devi rifare, che fai? Non è che dici, finì, non la faccio più. Rimetti insieme tutto, lo rimetti, stai attento. Magari la seconda volta invece fai un minuto dopo. Secondo me vale lo stesso anche nel business, nella vita. C'è sempre il momento in cui, nonostante tutti gli ingredienti siano giusti, c'è qualcosa che non gira. Ma quella roba lì, secondo noi, perché a noi succede spesso, non puoi aspettare sempre il momento perfetto del mercato, il momento perfetto. Comincia a fare, poi in corso d'opera. Secondo me l'esempio più calzante è l'aereo. L'aereo parte, tu imposti la rotta, ma man mano che vai avanti cambia decine di migliaia di volte, ma anche di pochi centimetri, perché sennò non arrivi a destinazione. Dunque non è che imposti la rotta e l'aereo va, perché c'è vento, c'è pioggia, ci sono le nuvole, turbolenze, magari devi cambiare la rotta. Secondo me anche nella vita è uguale, no? E non è che hai sbagliato, no? È che le condizioni del mercato sono cambiate, tu sei cambiato, la tua compagna è cambiato, il tuo compagno è cambiato, i colleghi sono cambiati, tutto può cambiare, motivo per cui tu cambi costantemente. Non è neanche un errore, è qualcosa è cambiato e devo adeguarmi.
C'è anche un'altra componente che io trovo, almeno nel mio caso, a volte mi genera tutt'oggi delle criticità, è che uno mette in conto, faccio una roba e rischio, ma un conto è quando sei, concedimi, da solo, ma male, vai male tu, ti guardi in faccia, ti guardi allo specchio, ti sputi anche se è il caso. La cosa che spaventa ulteriormente è se in relazione a quel rischio che tu hai voluto percorrere e poi andar male, ti trascini dietro delle persone, come nel vostro caso sono i dipendenti, banalmente nel mio caso potrebbero essere la famiglia, le bambine, cioè una serie di cose, quindi quella roba a volte è un bel macigno addosso.
Anche su questo, no? Se tu coinvolgi le persone, ad esempio, con lei questa roba per noi è andata all'ennesima potenza. Cioè, se tu non fai nulla non rischi, ok, però rimani dove sei.
Certo.
Se vuoi evolvere, vuoi crescere, devi rischiare. Ti prendi dei rischi, paura, coraggio, la ricetta serve tutta e come dice Vero, tu parti. Poi, tanto già stai facendo e quindi meglio che stare fermo. Non sei nella tua area di comfort, quindi tiri fuori quell'adrenalina e ti va a fare cose migliori. Poi, per come la vediamo noi, non è che sbagli. O fai bene o impari. La roba che non ha funzionato, l'analizzi, capisci come farla meglio e continui a crescere per step. Noi ci abbiamo costruito un po' di aziende facendo così e non è che non abbiamo commesso errori. Devo dire che fortunatamente, o siamo fortunati, o lei ha una vision così chiara tutte le volte, e dopo un po' la capisco anch'io, di errori ne abbiamo fatti abbastanza pochi. Di correzioni in corsa, sì, tantissime, perché non è che ci mettiamo 6 mesi a decidere. Cioè lei, mentre me lo racconta, è già partita da 2 giorni, io poi devo starle dietro, quindi
certo.
Siamo abituati a lavorare così. Però, insomma, o fai bene o impari, il mantra che utilizzo sempre. Quindi fai, meglio non fare bene e migliorare che non
stare. Il maestro bene. Yoda.
Una roba del genere, metti la cera, togli
sì, poi...
la cera.
No, quello là è Karate Kid. Maestro Yoda.
No. Ho sbagliato
non
film.
Non ti preoccupare, se non ti correggo dettagli, io sui film. La cinematografia e cintura nera.
Basta che non sbagli il podcast alla fine. Ma secondo me, noi, sì. Sai, tanti dicono, però devi mettere in conto il fallimento. Una roba che noi non condividiamo. Mm-hmm. Ma non perché, sai, ho la presunzione di non fallire mai, ma perché non parto mai con l'idea. E se... Perché quando parti non aspettando le condizioni perfette del mercato, il momento perfetto, quando hai i soldi, sei già fallito, cioè parti già da un punto così basso che dove vuoi andare più basso di così? Cioè noi siamo partiti senza soldi, in un mercato che era schiantato contro il muro, che tutti ci dicevano ma voi siete matti. E intanto siamo partiti con un'idea che è diventata tutt'altro rispetto a quello che avevamo in mente, perché abbiamo sistemato tutte le volte finché noi siamo arrivati a destinazione. Cioè questa cosa secondo me non è che siamo fortunati noi, minchia siamo bravi da morire, abbiamo una visione, che secondo me se parti sicuro già che il mercato cambierà, che i clienti cambieranno, che la vita non sarà sempre la stessa, che potrebbe succedere che qualcosa non vada così come te la sei immaginato, poi non sei stupito, no? Tu aspetti il momento perfetto, ti fai il piano perfetto, parti, qualcosa va male, sei fottuto.
Io penso anche, se posso permettermi, che molte volte subentri anche un limite culturale. Ti faccio questo esempio qua. Io sono uno di quelli, no? Che arriva da una famiglia dove genitori amorevoli, splendidi, magari potessi un giorno dire essere la metà di quello che hanno fatto i miei genitori con me, in relazione a quello certo. Che hanno potuto fare. Però arrivo da un contesto dove esisteva la questione di vai a scuola, ti trovi alla Checco, il famoso posto fisso, quindi nasci con quel lavoro e muori con quel lavoro lì. E questa roba oggi, dal mio punto di vista, non è assolutamente fattibile, perché, come dici correttamente tu, è troppo veloce tutto. Io spero e mi auguro di riuscire a trasmettere questa cosa alle mie figlie, perché... Secondo me è quella, più hai la capacità di capire che quello che oggi, domani non lo sarà, non viverlo come un oh mio Dio che faccio, ma capire che in relazione a quello che sta cambiando devi cambiare pure tu per continuare a percorrere la strada, appagandoti il più possibile. Quindi quello però...
Quello è importante che ce la fai, perché i nostri genitori ci hanno cresciuti così, certo. E la nostra generazione, buona parte, hanno fatto così, certo. Hanno trovato il posto fisso, c'era ancora.
Certo.
Oggi il posto fisso non esiste più,
no.
Quindi se tu e tuo figlio porti lo stesso concetto...
No, ma ci provo, poi riuscirci non lo so, però non, sicuramente il concetto, il messaggio...
Tu non c'eri al periodo quando c'è stato il Covid ancora con noi, vero?
No, io ero da altre parti, e non c'ero.
Io conosco 10.000... agenti di commercio, consulenti, gente del commerciale in tutta Italia che hanno lavorato con me o conosciuto attraverso imprenditori che lavoravano con me. Nel periodo del Covid tutti quanti sono stati fermi. Un operatore importante di energia ha pagato stipendi a 500 agenti per 6 mesi tenendoli fermi. Noi in 2 giorni siamo riusciti a riapparecchiare l'azienda e sono stati i mesi migliori come fatturato per tutta l'azienda, per tutti i nostri consulenti di tutte le aziende, a costi azzerati, perché attraverso il web hanno tolto tutti i costi per andare in giro e hanno fatturato molto di più, potevano fare molti più appuntamenti perché hanno tagliato il tempo di viaggio, chiaro. Quindi ogni ora avevano un appuntamento.
La famosa giornata con giacca e mutande sotto.
Esatto, quella roba lì. E tutto questo chiaramente resilienza, cioè c'è il problema, ok, se guardi da un'altra parte magari trovi l'opportunità, dall'altra parte c'erano anche i clienti che erano molto più disponibili perché tanto non potevano andare da nessuna parte, non veniva nessuno a trovarli.
Erano contenti di vederti perché non vedevano nessuno.
Eh beh, cioè era un momento anche sociale per quello che era possibile.
Quando vedevano noi era tipo, finalmente,
certo. Sì, no, chiaro.
Un minimo di...
Ma allora, non, per ritornare a quello che mi hai detto prima, non l'ho vissuto direttamente perché
ma
all'epoca, però avevo ben evidente Viola quanto lavorasse, quindi mi ricordo bene quel periodo.
Bene, Viola, che è sua moglie, esatto. Che è una nostra collega, che c'era già ai tempi del Covid. Viola è...
Peggio di così, nel mercato, che cosa ti può succedere? Se non certo. Che tutte le attività chiudano, tu hai un'attività certo. Commerciale che vendi, no? Ma noi non abbiamo avuto neanche
un minuto
di sconforto. Cioè, Il mercato è cambiato? Bene. Non mi concentro su quello perché dico io non ci posso fare niente.
Non puoi fare niente su quello.
Ok, mi concentro su come vado al mercato in maniera diversa.
E posso aggiungere una cosa sul rischio e la paura. In quei giorni noi abbiamo dato la possibilità a Viola e a tutti gli altri dipendenti di non venire in ufficio,
certo,
perché c'era il rischio di contagio. E in ufficio avevamo delle barriere che separavano, però insomma poi si stava più o meno qua. Sai in quanti hanno deciso di non venire a lavorare in smart working?
Ah, pochi, tre o
pochissimi,
quattro.
Certo.
E quanto sono rimasti a casa a lavorare in
due
zone working?
Settimane poi sono tornati.
Sono tornati tutti. Perché comunque, insomma, rischio, ho paura, supero questa paura con un po' di coraggio e alla fine vivevi molto meglio, perché in quel periodo tanta gente, stando a casa, si è un po' anche esaurita, no? Per certi versi.
Ah, ma
perché uno di
assolutamente.
Invece, potendo venire a lavorare, la giornata passava in maniera
no,
diversa.
No, ma quello l'ho vissuto indirettamente, ma l'ho vissuto.
La quotidianità
quindi,
a noi non è mancato, dunque anche oggi quando sentiamo storie di Covid, di gente che dice che periodo bruttissimo, noi ci guardiamo in faccia tipo sì, però sai, a noi la quotidianità, quelli 8-9 ore che sei al lavoro, che è la gran parte della giornata, è rimasta invariata.
Vuoi pescare dal nostro pollone un altro
ma
bel domandone?
Certo, assolutamente. La paura di rischiare è sempre connessa a quella di sbagliare? Per me è un sì.
Per me anche, sì.
Però tu
non
lo vivi
sono
bene,
così
lo
convinto
sbaglio.
che sia connessa, cioè puoi anche fare tutto bene, ma può cambiare il mercato, quindi non hai sbagliato tu. Beh, fallire è un'altra cosa, però sbagliare, magari fai tutto bene, se sul mercato ti conosci
sì,
bene, ma ti cambia il
aspetta,
bando.
Però la domanda è, quando tu cominci, non puoi sapere se il mercato cambia o meno, non cominci perché hai paura di sbagliare.
E dipende, se è una cosa che conosco bene, no. Se poi subentrano degli elementi, puoi fallire. Allora la paura è che non vada bene, ma non perché sbagli tu, perché non va bene il business, dipende come intendi lo sbagliare. Però è una roba di concetto, filosofia, insomma, la mia materia preferita.
Comunque io sono d'accordo che prevalentemente quando non
per
rischi...
alzata di mano.
Ma allora io dico una cosa, sempre parlando da me, che è tanto demonizzato secondo me il concetto di errore. Che spaventa proprio tanto, no? Cioè, almeno nel mio caso, nonostante poi io giochi con fare il bullo del quartiere, poi di fatto è una maschera, non è che siamo così scemi, no? Lo
è un
capisco.
Un meccanismo di difesa,
certo,
ci sta.
Okay. Quindi metto questa roba del, ma l'errore è un compagno e a volte purtroppo si tende, e anche questo è un concetto che cerco di trasmettere, no? alle creature, che l'errore tendenzialmente, ogni volta si pensi che l'errore identifichi la persona, no? E quello è proprio il passaggio più difficile che uno dovrebbe immagazzinare. L'errore è un errore, boh, non dice chi sei, dice che in quel contesto, in quella roba lì, cazzarola, e non è andata. Il concetto è che a volte questa roba te la trascini dietro e involontariamente lo ribalti su tutte le cose, quindi se non ho sbagliato lì non sono capace. È quello che a volte è difficile da sradicare in me in primis, perché a volte lo faccio, ma ovviamente poi lo ribalto nelle persone che ho più vicino, no? E quindi ogni tanto mi violento anche nel dire vabbè, ho sbagliato, però non è facile, cioè per me non è facile, mi violento tanto su questa cosa qui. A volte è molto più importante dare un sempre riguardo alle figlie, no? Che sono fondamentalmente quella a cui tengo di più, anche mia moglie, proprio le figlie, che sia più l'esempio, no? Quindi nella mia mente, se io ti faccio vedere che io per primo posso sbagliare, ma vado avanti, il concetto è di trasmetterlo queste cose.
Ma soprattutto, secondo me, sai cosa? Io penso che il passaggio dove noi impariamo che l'errore è sbagliato è la scuola.
Sì, vero.
Perché se tu pensi, nasci, non sai camminare, mica ti butti tutte
sì,
le volte,
sì.
Anche se cadi, però vuoi camminare, non te ne frega un cazzo del rischio, no? Anche se sei con la testa fasciata e senza ginocchia, comunque ti rialzi quando vai in bicicletta, il primo cioè, il problema è quando vai a scuola. Cominciano per parlare, devi alzare la mano, se dici la roba sbagliata ti fanno sedere, se dici la roba sbagliata agli altri, ma anche il professore, ti dice, però non hai risposto correttamente, dunque, cioè... Comincia lì, cioè demonizziamo l'errore dentro questa istituzione che si chiama scuola.
Sì, assolutamente.
Cioè, non c'è, incoraggiamo i bambini ad esprimersi, facciamoli capire che anche se sbagliano comunque è il cammino verso comincio a capire come si fa, comincio a capire che cos'è quella roba lì, intanto ho fatto lo sforzo di esprimermi.
Hai tirato fuori un argomento che per me è molto importante, perché lo vedo, indovinate chi, sempre, soprattutto su una, la Viola 2, vedo proprio la difficoltà, a volte che è banalmente, di esprimere un suo punto di vista, no? Per il fatto è però, cioè quindi questa cosa, cosa che l'altra non ha per niente, però questa roba mi rendo conto che è un problema, nel senso che sarebbe bello che tutti avessero la possibilità di, tu sei la maestra di questo, di poter dire tranquillamente, perché io poi parto sempre dal presupposto che nella vita tendenzialmente si possa dire tutto. Banalmente puoi mandare anche a cagare una persona in maniera garbata, intanto l'hai mandata a cagare. Vedo tanto questo limite che tendenzialmente, come dici correttamente tu, parte già da... Ma a volte ti dico anche, lo guardo banalmente in maniera chiaramente sempre bonaria, ma anche dei miei genitori nei confronti del non fare questo perché se no... No, cioè nel senso, non è che ammazza una persona, dice semplicemente un punto di vista. Però, essendo spugne, immagazzinano quella roba, ah, non devo farle, quindi poi si ripercuoterà su tutto.
E tu prova a pensarlo anche sui dipendenti, sui consulenti, no? Allora, noi gli insegniamo a presentarci e a fare il pitch. Se fai il pitch correttamente, cosa succede?
Sì, 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 chiaro.
Ti seguono tutti, cioè è fatto perfetto. Come mai non funziona all'inizio? Perché se ci sei tu di fianco si vergognano un po'.
Sì.
Poi, però tu prova a pensare se esci di lì e no, ma non devi fare così, non devi fare così, non devi fare così.
Corretto.
Quanto ci metteranno a partire? Mesi e mesi. Invece se tu esci di lì dici guarda, perfetto, lì avrei fatto solo questa cosina qui, cioè se gli dai il feedback in maniera
morbida. Tu su quello sei il numero
morbida,
uno, eh. Cioè fare ste robe, cioè,
questo è il mio mestiere, insomma, da sempre, quindi ho imparato a farlo. Allora prendono coraggio e poi di solito li lasci una settimana da soli. Perché li lasci da soli? Perché lo diranno malissimo, ma ci crederanno, funzionerà, iniziano a funzionare e poi se non funzionano torno in campo, ma se funzionano hai risolto il problema, poi vai a vedere solo come lo dicono, gli correggi due cose che insomma...
Mi ricordo i primi appuntamenti da solo, minchia, le sudate, io mi ricordo che c'erano le prime volte, arrivavo ancora prima, stavo nel parcheggio sotto, e dallo specchietto della macchina ripetevo quello che dovevo dire.
Poi entravi lui, ti faceva la domanda non prevista.
E a volte,
e ti incasinava
porca
tutto.
Troia, a volte succedeva sta roba e dico, tipo sai, a casa la sapevo.
Aspetta,
a casa la sapevo.
Non c'era,
rientro, facciamo che rientro. Ok, sì, è vero.
E pensa la stessa cosa, lei la fa quando sono partiti, quando partono i ragazzi nuovi, prima lei, adesso Rosy, stessa roba. Cioè, sì, prevedere sì. Le risposte, avere già... risposta dall'altra parte, insomma, il messaggio è un po' quello. Quindi la paura di sbagliare, certo, ti dà un po' di imbarazzo. Ma se la vinci, può andare solo bene, quindi...
Sì, guarda, al di là di vincerla, secondo me, è già un bel passaggio comunque scendere a giocarlo, giocarci. Vincere tanto a volte non ci riesci, come una partita. Non è che le puoi vincere tutte, però almeno sei sceso in campo, diciamo così, no?
La partita dopo la puoi fare meglio.
Ragazzi, cioè, Michael Jordan entra in campo e... nonostante faccia 100 tiri sbagliati, vince la partita.
Ma a proposito, ti ricordi qualche tempo fa era uscita una roba, ne aveva parlato pure Fabio Volo, aveva riportato quell'intervista che avevano fatto quel giocatore di basket, io non seguo il basket, quindi però sta roba mi aveva colpito perché era stata veramente bella. C'era stato un giornalista che ha fatto ad un giocatore dell'NBA, gli ha fatto la domanda come per dire, siete arrivati, che ne so, ultimi quest'anno, pensi che sia stata fallimentare? E lui proprio ha fatto, oh my god, ha proprio fatto una roba del genere, e ha fatto proprio l'esempio. Ma se, allora, Michael Jordan, che ne so, ha perso un sacco di robe, quindi vuol dire che Michael Jordan, cioè in realtà non è stata fallimentare, è stato un passo per il successo, quindi la tua domanda è sbagliata. Ma io adesso la sto riportando a memoria, ma come l'ha detta, come l'ha argomentata, era stata fighissima. E io ogni tanto, ragazzi, me la riascolto perché... bella.
Ma come sarebbe che quello entra in partita e al terzo tiro sbagliato ci va, fanculo, va, me ne vado. Cioè,
sì.
Capito? La stessa roba. Pure l'esempio più Edison e la lampadina, dopo 10.000 fallimenti, cioè, è un percorso. Impari cosa non devi fare. Allora Fabio, direi che questa puntata è stata molto interessante.
Molto,
anche
molto interessante.
Per noi, spero che tu ti sia portato qualcosa insomma, a casa, o che ti porterai.
Ti tolgo l'ampolla così.
Grazie,
puoi
qualcosa a casa. Siccome questo podcast, non chiediamo a Simone perché prima non sapeva in che episodio era, ma si chiama Il Diario del Successo. Noi ti regaliamo questo che diventerà sicuramente il tuo diario del successo, dove potrai scrivere la cosa che più ti ha colpito durante questi minuti trascorsi
in
questa
mantra, quindi mi scriverò
piscina.
Il mio mantra.
Bravissimo.
Perfetto. Grazie mille.
E visto che Fabio ha il suo diario del successo, attendiamo anche le vostre mail sulla nostra mail podcast@diariodelsuccesso.it, dove ci raccontate i vostri rischi più grandi e le situazioni, insomma, che volete condividere con noi, positive o negative.
Oh, chiacchierata interessantissima, divertente, è stata molto molto veramente molto divertente. Oggi, come si suol dire, mi metto in saccoccia e mi porto a casa alcuni concetti e alcuni elementi che vorrei diventassero il mio karma. Per esempio, uno può essere quello che uno si deve mettere in testa, che sto benedetto rischio lo deve vedere come un compagno di giochi, e ogni tanto il compagno di giochi qualche scherzetto te lo può fare. Però, nonostante tutto, rimane comunque un buon compagno di gioco. Come potrei dire? Cosa potrei scrivere? Ecco. Il rischio è un compagno di gioco. Giocaci assieme e comunque ti divertirai.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.